Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori. Questa è Cult Estate, la trasmissione culturale estiva di Radio Popolare, che come tanti altri programmi, altri appuntamenti di questa settimana, inaugura il palinsesto estivo di Radio Popolare, che continuerà fino alla prima settimana di settembre. E dunque, oltre alle molte trasmissioni che ritornano e a quelle nuove, ci siamo anche noi, che saremo con voi fino alle 11.30 con lo spazio per le notizie delle 10.30 a scandire le nostre due sezioni. Vi ricordo che ci potete scrivere come sempre e torno a ringraziare ancora una volta e a sottolineare che molti ascoltatori e ascoltatrici ci mandano suggestioni, segnalazioni. A volte ci mandano proprio anche esiti culturali o ci mettono in contatto con chi li realizza, e quindi continuate a farlo scrivendo o in diretta al 331-6214013 durante questa puntata, con Telegram, WhatsApp oppure con un SMS a diretta@popolarenetwork.it con una mail, oppure se volete prendervi un po' più di tempo potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Nella seconda parte vi parleremo di Piccolo Sciamano, è un libro che ci è stato segnalato dal suo autore Marco Negri, perché è in buona parte autobiografico, anche se spazia insomma in maniera da essere universale. Volevamo parlarne da tempo, finalmente ci riusciamo, sarà nostro ospite Marco Negri in chiusura della seconda parte. Mi raggiungerà Sciauchi Senussi per parlare di Alex Langer. Sono 30 anni che è scomparso questo attivista, saggista, divulgatore, insomma grande spirito, che in tempi in cui era ancora molto molto complicato e difficile si è speso, ha dedicato tutta la sua vita alla difesa dell'ambiente, della natura e di certi valori che accompagnano questo pensiero. Lo faremo però attraverso un reading teatrale che vede tra gli autori e protagonisti Paolo Bergamaschi, che sarà il nostro ospite. Vi parleremo di Menotti in Sormani, così si chiama la rassegna che anche quest'anno esce dal teatro Menotti e entra invece negli spazi della Biblioteca Sormani attraverso una serie di appuntamenti di spettacolo, di reading che si terranno appunto nella Biblioteca Centrale di Milano. Andiamo invece a Castellazzo di Bollate, perché prende il via proprio in questi giorni la nuova edizione del Festival di Villa Arconati, insomma una nostra vecchia conoscenza e soprattutto un festival di lunga tenitura e di grande longevità. Vale anche per Sant'Arcangelo, di cui vi parliamo spesso in questi giorni alla luce appunto del trattamento che gli ha riservato la commissione dedicata allo spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura, riducendone di molto la valutazione artistica, il che si traduce in una riduzione dei finanziamenti, cosa che è avvenuta a tanti altri. Intanto si stanno formando tutta una serie di piattaforme di protesta e poi vi terremo anche aggiornati, perché insomma il gesto non è privo di, anzi è molto carico di tanti significati. Però noi vi parliamo di Sant'Arcangelo attraverso la sua produzione artistica, dato che appunto fra poco inizia il Festival di Sant'Arcangelo, avremo ospite Ilenia Caleo che insieme a Silvia Calderoni, con cui collabora da tanto tempo, a Sant'Arcangelo quest'anno porta Temporale e Lesbian Tragedy. E però la nostra prima voce è quella di Skandar Copti. Al microfono di Barbara Sorrentini ha parlato del film Happy Holiday, quindi ascoltiamo.
Parliamo di Happy Holidays con Skandar Copti, un film ambientato ad Haifa e che racconta di vari personaggi, un po' israeliani, un po' palestinesi. Come è nata questa storia?
So this story came out of reality. I'm mostly inspired by things in reality that I don't really like, that annoys me in a way. But I was really interested in this intersection between, you know, how the oppression works on us and how in return we oppress people with the same oppression. And it was difficult for me to understand it. Obviously I read a lot about it, you know, how people internalize oppression, how they normalize it to feel better with themselves. But I figured out after a lot of thought and reading, I figured out that everything has to do with moral choices and how we perceive our values and how we convince that our values are, you know, good values. And it's mainly because we inherit our values from people we love. We inherit them from, you know, our parents, which are people that we love, but they're also a source of authority, right? You know, the parents that tell you go to sleep now, take a clock, but also they take you to church, you know, on Sunday, and then that's it. You become a Catholic, you become a Christian, and this becomes your life. And in turn, because we human beings, we're social animals, and we want to belong to a bigger supportive group, we start defending those values without questioning them. We defend them because our objective is to keep belonging to this group that we love, parents, family, and so on.
Lui dice che il partito voleva raccontare le cose che principalmente gli davano fastidio, che non amava. Quindi è partito raccontando la moralità. Lui è partito dall'oppressione che queste due comunità hanno, ma perché sono soggetti a dei vincoli morali che gli sono imposti all'interno delle loro famiglie, delle quali loro non si interrogano neanche più.
Nel film, nonostante appunto questi vincoli di cui stava parlando, che sono evidenti, però insomma sembra che una convivenza sia possibile. Naturalmente con quello che sta accadendo, che è accaduto e che continua ad accadere, invece sembra che non ci sia uno spiraglio possibile di convivenza. Cosa ne pensa lei, sia attraverso il suo film che attraverso quello che accade?
I don't think the film has a positive view on the segregated community. I think now the reality is completely different. You know, everything is takes a few steps backwards. You know, what we're seeing, the atrocities, the deaths, the destruction. You know, I'm asking myself what a film can do. You know, nothing.
No, lui non pensa che in realtà ci sia una visione neanche così positiva nel suo film, ma sicuramente la situazione attuale ha portato a tantissimi passi indietro e quindi ora lui sta in una posizione in cui si chiede: ma d'altronde anche un film cosa può fare in questo disastro?
Mi ha incuriosito la scansione degli episodi che lei ha raccontato, e in effetti è vero, cioè è vero che non è positiva, però non si ammazzano, ecco, paradossalmente si può dire che è positiva perché non si ammazzano, però c'è tutta la questione del confronto della donna, l'aspetto appunto della donna che deve arrivare vergine al matrimonio, insomma tutta questa storia qui evidentemente rende difficile anche da un punto di vista affettivo il coinvolgimento. No, quindi mi interessava la scansione, perché ha scelto di raccontarlo in questo modo.
But I think first of all, conflict is a very weird way to describe things, right? I don't think there's a conflict. No, conflict means that two equal people are fighting over something. It's not a conflict. It has names. It's occupation, it's apartheid, it's oppression. But it's not, you know, a news piece. In the news piece, you will see a checkpoint. You will see 53 loads that are made by Palestinians inside, Israel. But this is not news. You know, the problem, the oppression is there in all forms of life. And, you know, riding a train that you see in a film, right, when she gets, hurt, all the way to how she feels when she's in a school, and all the way to interactions between people. So it's not headlines that person deals with. It's the actual life and how it's affected, you know.
Lui dice non si può neanche parlare di conflitto, perché il conflitto implica che ci sono due parti uguali. Questa è una situazione invece di oppressione, di apartheid. Quello che volevo mostrare è come le persone comuni alla fine si ritrovano a vivere e ad essere vincolate anche da questa oppressione, moralmente da questa oppressione.
La scansione degli episodi, del perché ha scelto di metterli, titolarli e raccontare alcune scene da diversi punti di vista.
I'm very aware of the audience when I write a screenplay or when I do a film, and I'm not a pop star. I don't do music for people that like my music. They're gonna go and buy it or listen to it only because they like the music of whatever. No, the opposite. I'm making films for people that wouldn't like what they. So I'm aware of this very, very, very much, and I don't want them to shut down. I don't want them to push the film away. So these chapters, when you spend, 20 minutes with each character, and this character, who becomes her protagonist, go through life with her suffering, even if she does horrible things, you will be conflicted. You'll have this dissonance in your head, like, wait a second, I like her, but she's doing this horrible thing, how does it work? And this is what I'm trying to do with each and every character. Create this, cognitive dissonance, which will impact people emotionally, and then you start asking questions about themselves. If you present life in a binary form, good and bad,
Lui dice, io non sono una pop star, cioè dovevo fare una cosa che assolutamente piaceva o compiaceva il pubblico. Ho diviso questo film in capitoli perché mi interessava che il pubblico passasse quei 20 minuti focalizzati su un singolo personaggio, che non è un personaggio necessariamente positivo, perché quel personaggio poi fa anche cose brutte o moralmente sbagliate, ma mi interessava che ci fosse una identificazione reale con ciascuno dei personaggi e dei protagonisti di questi vari capitoli.
Un commento suo su quello che è successo a Adnan Ballal, uno dei registi di Noah Darland.
It's his reality. If you watch the film, you'll see it also in the film. But sometimes you have hope that people will stand up for each other, especially people that have shared, interests. Not beyond this, filmmakers. He's an Oscar winner, the Oscar committee. And it was just like, it was very sad to read what they had, the Oscar organization, that they're interested in the art and whatever. And I am 100% or more sure, if this was a white person, a non-Arab, a non-Palestinian, a non-Muslim, the reaction would have been different.
È stato molto triste. È stato molto triste vedere che è stato rapito, è stato picchiato, è stato premiato Oscar e i membri degli Oscar non sono minimamente intervenuti. È stato veramente triste vedere che non c'è partecipazione. Lui mi chiedo se fosse stato un bianco europeo anziché un arabo palestinese appena nominato Oscar, cosa sarebbe successo?
Thank you very much, Skandar. Grazie.
Era Skandar Copti a proposito di Happy Holidays, il suo ultimo film, al microfono di Barbara Sorrentini.
Marks of charcoal from the dune. Remember, I thought it wouldn't be too soon. We'll wait at least until it's June. The 29th of March it rained. Remember, you look so sad that I explained. Since I don't know when, and now it finally seems about to start.
Siamo arrivati al secondo argomento, alla seconda voce ospite della nostra prima parte di Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 11.30. Andiamo, come vi dicevo, a Sant'Arcangelo, dove spesso andremo in questi giorni, perché comincia proprio in questi giorni il festival, giunto alla sua 55esima edizione, un festival che ci è molto caro e di cui parliamo anche alla luce, come vi dicevo, di una serie di avvenimenti e di decisioni. Ma adesso invece noi vogliamo parlare di uno degli spettacoli che saranno a Sant'Arcangelo all'inizio, nella sua prima parte, il 5 e il 6 di luglio, e ne parliamo con Ilenia Caleo. Intanto la salutiamo, grazie di essere con noi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte, grazie a voi.
Allora, una lunga collaborazione con Silvia Calderoni, conosciamo Ilenia Caleo, l'abbiamo avuta ospite più volte anche in passato per i lavori di cui ci ha raccontato e ci ha parlato. Questa volta parliamo di Temporale, e Lesbian Tragedy. E quindi partiamo proprio dall'immagine del temporale, che ovviamente rappresenta anche un temporale interiore, insomma, adesso non voglio dire cose in fondo anche scontate. Invece il ragionamento parte anche dal nostro fuori, non solo dal nostro dentro.
Esatto, è esattamente così. Nel lavoro proviamo a costruire, a mettere in luce una relazione un po' diversa tra il dentro e il fuori, non psicologica, non così separata. Quindi temporale è nel senso del tempo, anche del tempo storico, ma è anche il temporale nel senso di tempesta, da un acquazzone improvviso. E però questo cambiamento meteorologico, l'aggiustamento degli elementi, parla anche di come siamo, no? Quindi proviamo a tenere un po' insieme il tempo meteorologico e una dimensione climatica atmosferica invece più umana, affettiva, sentimentale, e dentro e fuori, e il fuori e dentro, e tutto si mescola. Quindi l'idea su cui abbiamo lavorato è quella che ha molto a che fare anche su uno stato, no, del presente, come siamo in questo momento, con un'idea proprio di turbolenza continua, anche di inquietudine che ci attraversa, però diciamo non lo facciamo raccontando una storia classica lineare, e diciamo questi effetti non hanno delle cause narrative, ma un po' come appunto un acquazzone, un cambio di vento, sono delle dimensioni ambientali che ci attraversano. Un po' la differenza tra dire sono triste o c'è molta tristezza intorno a me. Quindi lavoriamo gli affetti, i sentimenti come fossero degli ambienti, degli spazi, e temporale ha questa dimensione appunto turbolenta e inquieta dentro cui un po' ci sentiamo immerse,
allora,
anche mosse, no, dagli elementi intorno a noi.
E certo, anche perché poi insomma il ciò che il corpo esprime della propria interiorità in relazione con quello che c'è fuori è per voi e per il vostro lavoro sempre stato un punto di partenza o anche di arrivo molto importante. Riflettevo, insomma, ragionando su questo vostro nuovo lavoro, riflettevo sul fatto che ormai abbiamo imparato a temere i temporali davvero, insomma, cioè io penso alla mia città, che è Milano, dove appunto un paio d'anni fa una tempesta vera e propria, terribile, a cui chi era in città ha assistito, no, nottetempo, ha cambiato completamente la nostra percezione degli agenti esterni. Lo sapevamo del cambiamento climatico, la maggioranza di noi lo ha capito, però non avevamo mai vissuto in città un'esperienza così. Dopo quell'esperienza, ogni volta che il cielo si rannuvola, tutti si preoccupano. E credo che questa cosa molto semplice, non so come dire, molto, no, in fondo immediata, non attraversi in realtà il vostro ragionamento, quello che Ilenia Caleo stava facendo un attimo fa, anche sul invece il nostro rapporto con le backrooms, che so che per voi in questo lavoro hanno un significato particolare, le evocate.
Sì, sì, assolutamente sì, sulle cose che dicevi sul clima, no? Perché un conto è capire a livello, come dire, più intellettivo, astratto, tutte sappiamo, no, del cambiamento climatico, altro è farne esperienza e averne una cognizione profonda. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, il rapporto con la natura, gli ambienti, anche le forze naturali. In questo la scena sta molto lavorando anche provando a spostare, no? Pur essendo un ambito, diciamo, completamente umano, però appunto provare a lavorare le storie, le drammaturgie, le immaginazioni, ripensando e riarticolando il rapporto con le forze, con la natura, con l'ambiente, no? In qualche modo. E assolutamente sì, le backroom sono degli spazi che non esistono, degli eventi e dei fenomeni che esistono solo sul web. La prima backroom compare nel 2019 ed è un ambiente, una stanza fatta di infinite stanze che si intravedono da una porta completamente gialla e hanno tutte delle caratteristiche pur non esistendo, hanno qualcosa di sbagliato, qualcosa di piccolo nella prospettiva, hanno queste moquette gialle, queste carte da pareti ammustite, queste luci al neon e evocano appunto l'idea. Eppure pur non esistendo, a tutte noi ricordano degli spazi già visti. Ecco, questo ci ha molto interessato proprio nella costruzione di un'idea di ambiente e di spazio che contenesse queste turbulenze, anche in un'idea, quindi noi lavoriamo un po' in scena, in qualche modo la rievochiamo, ha intonato un po' tutta la drammaturgia cromatica, infatti è tutta una variazione cromatica di questi gialli acidi o un po', è molto legato alla dimensione per noi dell'inquietudine che appunto è dentro uno spazio e si trasmette, anche l'idea che siamo dentro un'infinita successione di stanze
che non finiscono mai,
una specie di labirinto,
ma in cui attraverso appunto questa drammaturgia visiva avete in qualche modo dato l'idea o date l'idea che sia successo qualcosa di brutto lì, no?
Sì, c'è questa.
È una tragedia del resto.
È una tragedia, questo c'è forse una sfumatura ironica perché è una lesbiana,
certo.
Un po' per le nostre soggettività, ma anche per un lavoro un po' sghembo, un po' trasversale che facciamo sulle controculture lesbiche, insomma, la cui tutte le performer, tutte le musiciste in scena apparteniamo. Ma l'idea proprio di. Esatto, che ci sia qualcosa che ci precede, che è accaduto e che ha a che fare con un'inquietudine del presente. Quindi siamo sempre su una scena dove qualcosa è accaduto ma non sappiamo esattamente cosa. E forse questo ha veramente a che fare, non lo so, parlando con tantissime amiche, compagne, no? Questa sensazione
di essere sempre in bilico.
Di ansia, in bilico, di angoscia, senza avere un'idea chiara, no? Una causa chiara
sì.
A che fare con un aspetto del presente che è dato anche ovviamente dalle condizioni politiche, da un circostante, quindi ne parliamo però in questo modo, parlando delle nuvole anche però che sono continuamente in movimento, continuamente mutevoli come siamo noi.
Assolutamente, beh, per fortuna insomma che l'arte non è sempre letterale, perché ci mancherebbe altro, però credo che abbiamo reso molto, no? Anche il sentimento che c'è in questo lavoro, in tutti i sensi, sia nella difficoltà delle relazioni, nella loro complessità e poi il fatto che appunto le relazioni non sono, viva Dio, solo fra esseri umani, ma anche fra esseri umani e altro.
Nel bene e nel male, non possiamo controllare tutto.
No, infatti, forse dobbiamo cominciare a rendercene conto una volta per tutte. Qualcosa che in realtà, se ci si pensa su, io in realtà converso con Ilenia, rifletto con Ilenia, se ci si pensa su, non era poi così distante, se io ricordo 2-3 generazioni fa il senso di, tra virgolette, impotenza umana in certi casi era maggiore, cioè c'era un po' più di filosofia anche spicciola, no? Nel comprendere i propri limiti forse, non per essere nostalgica, però è una delle poche cose del passato che salverei.
Sicuramente è qualcosa che negli ultimi anni ha preso corpo, ma anche sta andando in crisi, secondo me, anche rispetto alle generazioni più giovani, di attiviste, studentesse e studenti che mi capita di incontrare. C'è quest'idea che l'umano non può tutto e che questa supremazia dell'umano, sia nel senso del maschile, del sessismo, sia nel senso coloniale, ma sia anche nel senso appunto di un rapporto con le risorse, con gli ambienti, va rotta da tutti i lati possibili, nella dimensione politica, sociale, ma anche in quella dell'immaginazione. Moltissime filosofe femministe, da Haraway a Bennett, ci invitano, no, a cambiare il modo di pensare, perché il modo di pensare poi cambia il modo in cui noi vediamo il mondo e come ci interveniamo dentro per trasformarlo e modificarlo. Quindi mi sembra che questa, non so, dimensione appunto egemonica, eccezionalista, suprematista dell'umano stia andando in crisi. Ci vorrà un
tempo. Speriamo.
Speriamo che questo tempo ci basti.
Speriamo che un po' di vecchi si tolgano di mezzo con la loro fissazione. Insomma, mi spiace, scusa, lo dico proprio così. Anche sì, insomma, adesso non togliersi di mezzo necessariamente in senso fisico, ma insomma, spostarsi e lasciare un po' di spazio a qualcosa di un po' più contemporaneo. E grazie davvero a Ilenia Caleo.
Allora, grazie a voi, ci tengo a dire, ma già lo saprete, visto che sto parlando a Radio Popolare, che come artisti, lavoratrici e lavoratori dello spettacolo siamo in mobilitazione, perché sì, è in atto un attacco ferocissimo contro questo settore, oltre che sulla scuola, sull'università, quindi ecco, è per dirvi che da questo festival arriveranno anche delle voci, delle azioni, e lunedì il festival faremo un'assemblea nazionale, come assemblea vogliamo tutt'altro, di lavoratrici e lavoratori al spettacolo, e Sant'Arcangelo insieme ad altre città hanno messo a disposizione in questo caso la sala consiliare in cui svolgere anche in presenza questa assemblea, quindi magari ci risentiremo, perché
come no, io tra l'altro
scenderò
a Sant'Arcangelo nel fine settimana, perché in settimana sono qui, sono qui in onda, ma appunto abbiamo già parlato con Thomas Kirenzuk del problema, abbiamo parlato anche con altri operatori, e noi diamo spazio quasi tutti i giorni, quindi lo facciamo molto volentieri,
a
quello che sta succedendo, su cui ritornerò anche in questa puntata. Grazie davvero Silvia Calderoni, Ilenia Caleo, Temporale e Lesbian Tragedy, 5-6 luglio Sant'Arcangelo Festival. A risentirci, ciao.
Ciao, buona giornata, grazie.
Ciao. E allora noi abbiamo uno spazio di pubblicità e torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult Estate di quest'oggi.
Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city. Meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city.
Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, che sarà con voi fino alle 11.30. Riprendiamo andando a trovare un altro festival che ha insomma una lunga storia, dopo quello di Sant'Arcangelo che abbiamo visitato insieme ad Ilenia Caleo. Siamo a Villa Arconati, siamo a Castellazzo di Bollate, domani prende il via la nuova edizione del Festival di Villa Arconati, e noi vi raccontiamo come sarà questa nuova edizione. Lo facciamo parlando con Mara Nicoletti Sorte. Nicoletta Sorte, buongiorno, benvenuta, grazie.
Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Parliamo di questa nuova edizione di Villa Arconati, che come sempre ci ha abituati, insomma, a proposte che spaziano in modo trasversale, però c'è sempre un filo che le unisce.
Sì, 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 proprio così. Siamo alla vigilia di questa nuova edizione che vorrà e certamente riuscirà a coniugare generi e generazioni diverse di pubblico. E, il filo conduttore è proprio questo, è proprio la possibilità di far coesistere, di far convivere generi diversi che spaziano dalla musica strumentale a quella più popolare, alla musica d'autore, legando un po' quella che è la storia del festival degli anni passati. E quindi cominciamo proprio domani, lasciando spazio al virtuosismo di quattro chitarristi. Cominciamo quest'anno in maniera un po' diversa dagli altri anni, con questa interpretazione particolare che affidiamo ai Forty Fingers. sono un quartetto di chitarristi molto conosciuti in Europa e che appunto fanno della chitarra la loro voce, fanno parlare proprio le chitarre. Ci piaceva provare a sperimentare questo nuovo tipo di musicalità, nuovo per il nostro palco, per il nostro festival e per il nostro pubblico. Per cui affidiamo a questi quattro ragazzi, da veramente milioni di visualizzazioni sui social, la nostra apertura. Però poi proseguiamo sempre nell'onda appunto del anche un po' di freschezza e di gioventù, diciamo così, se si può dire, con il concerto all'alba domenica mattina, domenica 6 luglio. Il concerto all'alba ormai è un appuntamento atteso, attesissimo, sia per
anche perché quando fa caldo i concerti all'alba sono particolari.
Sì, sono graditi, sì, vero? Sì, perché sì. si respira, sì. Ma come quest'anno. Mm. Ma il nostro concerto all'alba, a me piace definirlo più che un concerto, un'esperienza, perché è proprio l'esperienza di godere di quel luogo magico che è Villa Arconati. Per chi non la conoscesse ancora, venite. Anche solamente per vedere la bellezza di quel luogo, che diventa ancora più magico inondato veramente dalle note della musica all'alba, in un orario, in un'ora insolita, inconsueta. Noi siamo abituati a vivere l'Arconati, i concerti del festival, in notturna, in serale. La magia dell'alba, appunto anche per la freschezza, è qualcosa davvero di particolare. Ha anche un forte valore, ce lo mettiamo, un forte valore simbolico, perché accompagniamo questo concerto, che già di per sé è particolare, anche con una camminata, per cui raggiungeremo Villa Arconati a piedi, per chi vorrà naturalmente. Anche questa sta diventando una tradizione ormai consolidata da pochi anni, ma già è diventata davvero un'abitudine molto attesa. Per cui, partendo dal centro di Bollate, ancora con il buio della notte, alle 5 della mattina, comincerà ad albeggiare poco dopo, partendo dal centro di Bollate attraverseremo i sentieri del Parco delle Groane e arriveremo direttamente in villa a piedi, quindi raggiungeremo proprio fisicamente il luogo del concerto a piedi alle 6 per assistere al concerto di Frida Bollani Magoni, un'altra talentuosissima musicista, pianista, figlia d'arte, figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni.
La conosciamo e si fa piacere che sia anche al Festival di Villa Arconati, insomma.
Sì, lei è proprio brava, è bravissima davvero. Mm. Qui affidiamo davvero a lei l'apertura della domenica mattina, ecco.
Poi passiamo a giovedì 10 luglio con Eugenio in Via di Gioia.
Sì, mm. Esatto, un'altra band giovane, fresca, frizzante, ma a noi piacciono molto. Il primo ascolto degli Eugenio in Via di Gioia io l'ho fatto appunto a Radio Popolare, naturalmente, quindi li conosco attraverso Radio Popolare, che ricordiamo sempre che è nostra media partner,
certo.
Per cui noi torniamo a chiacchierare con voi più che volentieri ogni anno e vi aspettiamo anche tutti gli ascoltatori. Quindi gli Eugenio giovedì 10 luglio e poi domenica 13 luglio, ecco la tradizione che si rinnova, l'artista internazionale. Ogni anno il Festival di Villa Arconati ospita un artista internazionale e quest'anno per salire sul nostro palco Tony Hadley, che è conosciuto più che altro per essere stato il frontman degli Spandau Ballet, ma che ormai da ormai una trentina d'anni ha un'affermatissima carriera da solista e apre praticamente la sua tournée in Italia con noi, con il Festival di Villa Arconati, e siamo molto contenti di poterlo ospitare sul nostro palco. L'altra tradizione che rinnoviamo anche in questa edizione è quella del grande vecchio della musica italiana. Ogni anno cerchiamo sempre di inserire nel nostro programma un nome di grande esperienza, un nome della storia della musica italiana. Quest'anno abbiamo scelto Angelo Branduardi, che per noi anche questa è una novità, non è mai salito sul nostro palco, ma pensiamo sia comunque un unicum nel panorama musicale italiano, proprio per il tipo di repertorio, per il tipo di musica che da sempre Angelo Branduardi fa. È un valente musicista, non ha bisogno di presentazioni, ci piaceva sperimentare anche la sua musica e la sua spiritualità, perché quest'anno il suo concerto è virato sulla spiritualità di San Francesco, ecco, per cui accogliamo anche questa contaminazione un po' più spirituale. Non mancherà certamente di interpretare i suoi cavalli di battaglia, i suoi brani più famosi, però il suo concerto sarà Cantico Tour, questo è il nome ispirato appunto al cantico di San Francesco. Per alleggerire un po' e tornare a essere più frizzanti, diciamo così, il 16 luglio salirà sul palco Valerio Lundini accompagnato da Iva Zanicchi, non Iva Zanicchi, la band.
No, Iva Zanicchi.
Esattamente, perché ogni volta che dico Iva Zanicchi, dico Iva Zanicchi, Iva Zanicchi.
Aumentiamo la pausa così si capisce, tra l'altro hanno anche la K, quindi esatto, come se fossero un ensemble balcanico.
Esatto, con due K. E loro con la loro ironia e con la loro verve, appunto ci accompagneranno nella serata del 16 luglio. Tengo a dire che la serata del 16 luglio avrà un opening, per cui lo spettacolo di Valerio Lundini sarà preceduto in apertura dalla performance di un giovane cantautore locale di nascita bollatese, ma molto talentuoso, a cui noi teniamo molto, ed è che è Andrea Labanca, un giovane musicista con una ormai lunga esperienza alle spalle, premiato al Club Tenco, e per cui ci teniamo molto alla sua partecipazione, anche perché ricordo il legame di Andrea Labanca con un nostro caro amico del festival che ci ha lasciato l'anno scorso, Dario Zigiotto, che ha fatto un lungo percorso di strada insieme a noi, e di fatto è stato colui che ha un po' scoperto Andrea Labanca, e volentieri noi gli affidiamo l'apertura della serata di Valerio Lundini. Mm-hmm. Ecco, il festival si appresta alla chiusura il 17 luglio
con la Taranta.
Sì, vogliamo chiudere in festa, facendo una grande festa popolare, lasciandoci trasportare dai suoni della Taranta e della pizzica, per salutare appunto questa edizione un po' particolare, ecco, un po' sperimentale, via, diciamo così, ma un'edizione che ha tutti i presupposti per essere un'ottima edizione.
Bene, allora ricordiamo i riferimenti in rete.
Allora, in rete abbiamo il nostro sito festivalarconati.com, per cui lì si possono trovare tutte le informazioni quanto a biglietti, come raggiungerci, punto di ristoro e tutto quello che gira intorno a Villa Arconati, perché vorrei ricordare che Villa Arconati, oltre a essere sede del nostro festival, è quella meraviglia artistica che è e che quindi si può visitare sia prima del concerto che tornando la domenica, ma poi nei dintorni c'è il Parco delle Groane, il borgo storico di Castellazzo, per cui davvero chi viene al concerto può vivere un'esperienza a 360 gradi dal punto di vista storico, artistico, ambientale, in un contesto a 10 chilometri dal centro di Milano, per cui facilmente raggiungibile, ma in un polmone verde unico per il nostro territorio. Per cui www.festivalarconati.com e i social Villa Arconati Festival, Facebook e Instagram.
Benissimo, allora grazie per insomma questa panoramica sul Festival di Villa Arconati 2025 che prende il via domani. Grazie a Mara Nicoletta Sorte, buon lavoro, a risentirci.
Grazie, a risentirci presto, vi aspettiamo.
A presto.
I push off in the night, the stars swinging in the sea. Dazzling. Rain kicks a possibility. I hear music blowing in the breeze. It's dazzling. I'm not even. I watch the sun drop in the sea. It's dazzling to me. I'm not even tired. The world I want to see.
E allora, stiamo, come facciamo sempre a Cult Estate, il quotidiano culturale di Radio Popolare, facendo un po' un giro degli appuntamenti estivi. In questa prima parte siamo rimasti vicini alla città, andando a Villa Arconati, a Castellazzo di Bollate. Rientriamo proprio in centro, perché la rassegna Teatro Menotti in Sormani, che prende il via proprio quest'oggi, è ormai una rassegna consolidata che in uno dei luoghi simbolo della cultura, della storia della cultura di Milano, cioè la Biblioteca Sormani, propone degli appuntamenti che il luogo rende ancora più speciali. Musica, poesia, teatro, nella corte d'onore appunto di Palazzo Sormani in corso di Porta Vittoria. Dato che si comincia questa sera e che gli appuntamenti sono quattro, ne parliamo con Emilio Russo, che però ha anche una notizia da darci. E dato che in questi giorni ne abbiamo date tante di molto preoccupanti su, insomma, ciò che le commissioni per lo spettacolo dal vivo hanno deciso, stanno decidendo a proposito di tante realtà italiane, soprattutto di teatro di ricerca e di festival di ricerca, ci fa invece piacere chiedere a Emilio Russo, a cui do il bentornato a Radio Popolare, qual è la notizia che riguarda il Teatro Menotti. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e grazie come al solito per l'ospitalità. Sì, insomma, siamo diventati un teatro della città, che è la nuova denominazione degli ex Trick, quindi siamo tra i 18 teatri della stabilità in Italia. E quindi questo ci riempie di una gioia superiore.
Congratulazioni. Allora,
è una notizia fresca, perché la decisione della commissione è stata comunicata lunedì 30, quindi insomma credo che questa radio sia la prima a saperlo. Questo.
Bene, questo tra l'altro, insomma, ci rende fieri, siamo contenti. Si tratta, attenzione, di un'altra commissione, credo, giusto?
No, è la commissione prosa.
Ok, è la commissione prosa che ha, insomma, riconosciuto, diciamo, una dimensione che è quella appunto di un teatro cittadino, come a Milano ce ne sono diversi, come il Franco Parenti, come il Teatro dell'Elfo, come in altre città, appunto, come ci diceva Emilio Russo, ce ne sono fino a un numero di 18, quindi congratulazioni. Noi invece Ci soffermiamo.
Una responsabilità che ci prendiamo con piacere.
La rassegna invece di cui parlavo un attimo fa, Teatro Menotti in Sormani, ritorna perché fin dalla sua prima edizione ha avuto un buon esito, anche insomma perché la Sormani è la Sormani e quindi voi l'avete intuito usando uno spazio davvero suggestivo. Stasera con cosa aprite?
Dunque, stasera apriamo con un classico che dato ci fa piacere anche a un anno dalle celebrazioni dei 100 anni di Dario Fo, quindi con Mistero Buffo interpretato da Ugo Vigero. È una rassegna piena di omaggi, anche perché ci piace pensare che all'interno di una, come dicevi tu, della culla della cultura milanese, all'interno di un contenitore straordinario di tantissimi libri, di tantissima cultura, ci piace anche pensare di dedicare molti omaggi ai grandi autori, non solo milanesi, insomma, è una stagione piuttosto ricca, come tutti gli anni, sono 30 spettacoli in un mese, quindi si dice che tutti i giorni si apre il cancello di questo straordinario cortile del cortile d'onore di Palazzo Sormani. Gli spettacoli sono tanti, che vorrei citarne qualcuno se mi permetti, da Peter Magoni che canta Becht, all'Arma che Marinoni in omaggio a De André, Scanzi, Andrea Scanzi su Giorgio Gaber, ritorniamo noi con il nostro Far finta di essere sani, sempre di Gaber. Insomma, è un calidoscopio di appuntamenti di spettacoli, non sono prettamente teatrali. Mi piace ricordare questa follia abbiamo invitato un mentalista, quindi c'è uno spettacolo di un mentalista, di James il mentalista, poi Vittorio Gringiardi, no, il psicoterapeuta. Insomma, abbiamo tante facce di questa rassegna, che vorrei ricordare è nata veramente per scommessa, pensavamo che durasse solo quell'anno lì, è nata nella prima finestra che si poteva aprire dopo il Covid, cioè nell'estate del 2020. Lì abbiamo pensato insieme all'assessorato alla cultura un luogo che potesse ospitare il rientro agli spettacoli, ma abbiamo pensato anche di ospitare spettacoli che dedicati all'essenzialità del racconto e della musica, quindi sono spettacoli all'indonie, quindi con le luci del crepuscolo, senza scene, senza appelli, con il pubblico molto vicino, quindi con gli attori, i musicisti, i protagonisti che guardano negli occhi gli spettatori. Pensavamo, con un orario appunto alle 19:30, pensavamo che fosse una scommessa che ci piaceva fare per cominciare a fare il nostro lavoro, invece è diventato uno degli appuntamenti più interessanti e seguiti della nostra estate. E devo dire che fare il cartellone alla Sormani, al festival Menotti Sormani, è piuttosto facile, perché ricevo dal direttore artistico tantissime proposte per fare spettacoli, anche come esperimenti, come nuovi, sì. come nuovi progetti, quindi insomma sono molto contento, devo dire la verità.
Bene, allora noi siamo contenti che insomma sono parecchi, devo dire, i progetti che sono nati al tempo del Covid, anche proprio insomma per sopravvivenza, per insomma per trovarlo uno spazio per poter fare le cose, che poi hanno determinato anche delle nuove belle abitudini come questa. Il programma è davvero molto lungo, cioè rappresentata una buona parte della città artistica, insomma, in maniera diversa, per cui sta diventando anche un po' una rassegna dedicata alla Milano che canta, che fa spettacolo, che fa teatro, che fa, insomma, dato anche appunto lo spazio, le proposte sono evidentemente calibrate in funzione anche di quello. Per consultare tutto il programma dove andiamo, Emilio?
Andiamo su teatromenotti.org e poi se non si social. Insomma, sì, come dicevi tu, un programma ovviamente non solo di compagnie che milanesi.
No, certo, però vedo tanti.
Nel senso mi aggancio a quello che hai detto, perché ci sono 7-8 spettacoli organizzati in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Milano, proprio di compagnie del
territorio
che ospitiamo all'interno di questa rassegna. Quindi tutti i giorni, se gli ascoltatori di Radio Pubblica Popolare tutte le sere alle 19:30, noi siamo lì, ci sarà anche uno spazio aperitivo, insomma, sì, ci siamo ingranditi.
Ecco, lo spazio aperitivo mi sembra, esatto, data l'estate torrida, come dire, una cosa assolutamente fondamentale. Insomma, trovate il Matteotti di Leonardi, per esempio, che abbiamo avuto la nostra festa, trovate Alda Merini, trovate insomma
due spettacoli, c'è uno spettacolo di Caccia di Bollate,
la Dual Band, ah giusto, che ne abbiamo parlato ieri con Ivana Trettel, cioè i detenuti del carcere, esatto, di Bollate, che vengono a fare il loro spettacolo, insomma.
E poi tutte le sere tutte le sere in collaborazione con le accademie di teatro di Milano facciamo delle letture affidate alle giovani attori con tre dediche, una ad Antonio Pozzi, perché all'interno della Sommani c'è una bellissima mostra su Antonio Pozzi, un'altra a Dario Fo, anticipando appunto le celebrazioni del centenario, un'altra all'Andrea Camilleri. Quindi sono letture che tutti i giorni, in questi 30 giorni di spettacolo, sono 5 minuti di lettura che anticiperanno lo spettacolo della sera, e infine che leggiamo alcuni brani dell'enciclica straordinaria di Papa Francesco, Laudato Si, che a me sembra scritta da Che Guevara.
Va bene, d'accordo. Allora, grazie davvero a Emilio,
grazie
Russo, Menotti in Sormani, a partire da questa sera. A risentirci, a presto, ciao.
Grazie.
Ciao. Eccoci al secondo argomento della seconda parte di Cult Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, con voi fino alle 11:30. Mi ha raggiunto Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
Buongiorno Ira.
E parliamo, insomma, lo facciamo con grande affetto, ci teniamo molto, di un personaggio che ci è caro, vicino, che è stato importantissimo, Alex Langer. Lo facciamo fra un attimo vi presentiamo il nostro prossimo ospite con cui Shawky dialogherà, lo facciamo attraverso tra le altre cose, un reading teatrale musicale dal titolo Sulle tracce di Alex. È il trentennale della scomparsa di Alex Langer, che insomma sfugge alle definizioni facili, insomma un personaggio dal grandissimo spirito. Quindi Shawky, cominciamo a presentare Paolo Bergamaschi, che è fra i protagonisti e gli autori di Sulle tracce di Alex. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori di Radio Popolare.
Grazie di essere con noi.
Buongiorno Paolo Bergamaschi, lo presento brevemente perché è tante cose Paolo Bergamaschi. Intanto ha lavorato per 25 anni come consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo. Di professione veterinario e ovviamente ha collaborato con riviste, noi lo sentiamo spesso sulle questioni che riguardano l'Europa, ha pubblicato 6 libri, tra cui l'ultimo intitolato Kosovo tra esistenza, resistenza e coesistenza, e anche, dicevo che tante cose, perché anche musicista e cantautore con 8 CD all'attivo, e quello che presentiamo oggi Sulle tracce di Alex, dedicato interamente a Alex Langer. Ecco Paolo, prima di tutto cerchiamo di ricordare Alex Langer, che come diceva Ira Rubini è stato tantissime cose.
Beh, una cosa non è stata specificata, ma ci tengo a dirlo: io ho cominciato il mio lavoro in Parlamento Europeo grazie ad una chiamata diretta di Alex Langer, che mi aveva invitato a raggiungerlo, a dargli una mano. Allora al centro dell'attenzione generale c'era la guerra in Bosnia, e all'interno di quella che era la Commissione Esteri ovviamente il conflitto in Bosnia in particolare, ma in realtà tutta l'instabilità crescente nella ex Jugoslavia era diventata una priorità. Io allora mi muovevo sul teatro balcanico perché avevo una mia rete di contatti e così via, che avevo messo a disposizione di Alex Langer, e con Alex Langer avevamo fondato il Forum per la Pace e la Riconciliazione nella ex Jugoslavia. Io ho cominciato a lavorare in Parlamento Europeo nel 1995, agli inizi del 95, con una parentesi anche precedente già nel 94, e ho accompagnato Alex fino a quando lui ha deciso di abbandonare la vita. Quello che nasce come mio contributo personale per quanto riguarda il ricordo della figura di Alex Langer vuole essere un contributo originale, insomma diverso. Come probabilmente avrai visto, Shawky, la stampa oggi, compresa Repubblica, con Michele Serra, sta dedicando articoli un po' dappertutto per ricordare il trentennale della scomparsa di questo grande personaggio, che è un faro, un punto di riferimento per tutto il movimento ecopacifista italiano europeo. E non solo, anche perché Alex si è occupato di tantissime altre cose che vanno al di là dello ristretto ambito ecologista. E appunto lui è una figura di riferimento, e riprendere in mano i suoi scritti, riprendere in mano il suo pensiero, riprendere in mano le sue azioni aiuta a rivedere e a riflettere su quello che sta succedendo anche oggi, ovviamente senza distorcere o estrapolare messaggi diversi da quelli che lui probabilmente voleva dare, però ripensarlo un attimo. Quello che io ho voluto fare è che ci sono stati tanti scritti, peraltro anche oggi è uscito un mio articolo su vita.it che ricorda l'impegno di Alex Langer in Bosnia, e quindi ho ripassato direttamente tutto quello che Alex aveva fatto appunto per la risoluzione del conflitto in Bosnia. Io ho voluto dare un contributo diverso, mischiando quello che sono note biografiche, quindi personali, della mia lunga collaborazione con Alex Langer, con alcune note autobiografiche mie, ma biografiche anche di Alex. Ecco, è nato questo lavoro con tutta una serie di musicisti molto rodati, peraltro molto qualificati a livello nazionale, accompagnato da un lavoro fatto di selezione da Mao Valpiano, il presidente del movimento non violento, e da una lettrice quasi di professione, Sandra Ceriani, dove si alternano momenti musicali che riguardano la vita di Alex, con lettore, quindi reading di alcuni brani particolari a tema fra gli scritti selezionati di Alexander Langer.
Ecco, questo lavoro che è stato fatto ovviamente su, diciamo, ispirandosi dalla vita di Alex Langer, ci sono anche ovviamente la musica, ci sono anche i testi. Come sono nati questi testi?
Ma i testi, come dicevo prima, Shaki, sono testi che sono in parte mie note personali e in parte invece sono pescati direttamente dagli scritti di Alex Langer. Da questo lavoro è stato estratto un video, è stato prodotto un video che si chiama L'arte della convivenza, tra l'altro eseguito da tutti i miei musicisti, fra cui ricordo Simone Guiducci in particolare, che è uno dei musicisti più famosi che fanno parte di questo gruppo e che è anche l'arrangiatore dei pezzi, è eseguito da me e da Nina Dusche, che è un artista rock emergente del Sud Tirolo, e ho voluto farlo con una Sud Tirolese doc, proprio perché Alex, come voglio ricordare, era un binazionale. Alex era di madrelingua tedesca, ma era un binazionale nato in Sud Tirolo, e lui sottolineava, ci teneva ad essere considerato un binazionale, quindi anche come un ponte non solo linguistico ma anche e soprattutto culturale fra due mondi che allora, a quell'epoca, erano contrapposti in Sud Tirolo, anche se oggi un po' meno, ecco, direi. E niente, L'arte della convivenza è tratto direttamente da una delle pagine più belle, uno degli scritti più importanti in assoluto di Alexander Langer, che è uno scritto che io consiglierei di introdurre nelle scuole a livello scolastico già a partire dalle medie, per riflettere su quello che dice Alex, perché è un testo attualissimo ed è il tentativo di decalogo per la convivenza interetnica. È un testo fondamentale, specialmente oggi, dove emergono sempre più contrapposizioni.
Non si può non parlare del genocidio di Srebrenica, quasi sono collegati, sono a una settimana, lui è morto una settimana prima del genocidio, una settimana prima della sua morte era a Cannes a protestare contro il silenzio dell'Europa contro, diciamo, su quello che stava succedendo in Bosnia e Erzegovina.
Un nutrito gruppo di europarlamentari avevano firmato questo appello che diceva l'Europa muore o rinasce a Sarajevo, dove sperava di dare una scrollata all'inerzia europea. E il paradosso è che lui è riuscito ad arrivare a Chirac, che presiedeva il Consiglio europeo allora, gli ha dato questo documento in mano, sperando appunto che questo facesse scattare un moto di orgoglio a livello europeo, ma l'Europa ha continuato nel suo imbarazzante non silenzio, perché a parole sono bravi tutte a dirla, però in azione, direi. E appunto l'11 in realtà, poi i fatti di Srebrenica si sono perpetrati fra l'8 e il 13, ecco, anche se è stato poi indicato l'11 come giornata dall'Assemblea delle Nazioni Unite come giornata internazionale per la riflessione e la memoria sul genocidio di Srebrenica, ecco. E ricordo bene quei giorni perché eravamo ancora sconvolti dall'uscita di scena di Alex Langer, assolutamente inaspettata, che ci aveva lasciato senza parole, scossi tutti, e in quel frangente, mi ricordo, in Parlamento europeo, di fronte alla bufera che avevano provocato i fatti di Srebrenica, vorrei ricordare ai radioascoltatori che Srebrenica era un cosiddetto safe haven delle Nazioni Unite, cioè un porto sicuro, una zona sicura, protetta, avrebbe dovuto almeno sulla carta essere protetta da un contingente internazionale delle Nazioni Unite, anche se poi non è andata così. Ricordo quei momenti in particolare perché il Parlamento europeo allora tutto, non solo il gruppo dei Verdi e dei regionalisti di cui faceva parte Alex, tutto il Parlamento europeo, tutto il coordinamento della Commissione Affari Estere, mi chiesero di stilare la risoluzione che poi è stata adottata dal Parlamento europeo sui fatti di Srebrenica.
Ecco Paolo, chiudiamo con un brano di questo album, che lo troverete, come si dice, su tutte le piattaforme, sulle tracce di Alex. Ho scelto Quegli anni. Ci puoi dire qualcosa in particolare?
Ma gli anni, cioè quegli anni sono anni che io non ho vissuto, però ho sentito parlare di quegli anni, perché quando se ne andò poi Alex, Alex venne sostituito in commissione estere da Daniel Cohn-Bendit, ovviamente molti lo ricordano come il leader del 68 francese, colui che ha cambiato il volto d'Europa, quindi una figura storica con il quale ho collaborato poi per altri 25 anni assieme in Parlamento europeo. E quindi ricordando quei momenti dove io, i momenti del 68, dove io ero molto giovane, perché Alex, la mia è una generazione successiva, quella di Alex Langer e di Daniel Cohn-Bendit, però rammentando quel poco che mi ricordo perché ero piccolo e mettendo insieme i racconti che mi sono stati fatti sia da Alex Langer, perché Alex è stato un militante di lotta continua, e da Dani Cohn-Bendit è nata questa canzone, Quegli anni, che appunto ricorda quegli anni durissimi per noi, almeno per quella generazione, e però è grazie anche a quello che è successo in quegli anni che poi si è arrivato a tutta una riforma del sistema politico italiano, ma anche a livello europeo, che ci ha portato ad avere una situazione complessivamente della quale stiamo ancora beneficiando tutt'oggi.
Lo faremo sentire più spesso oggi perché la giornata è dedicata a Langer, mi piace sia Gaza sia Ucraina e altri fatti importanti di commentarli in musica. Grazie Paolo.
Grazie a te Sciacchi e grazie a tutti i radioascoltatori di Radio Popolare.
Grazie Paolo Bergamaschi, a risentirci, adesso ascoltiamo il brano. A presto, buon lavoro.
Grazie.
Quegli anni che mi passano ancora davanti, imprendibili come ramarri che fuggono rapidi appena li guardi. Belli quegli anni, belli quegli anni, dal sapore agrodolce di frutta non ancora matura e la buccia che scivola liscia senza staccarsi. Belli quegli anni, si fanno largo tra i miei pensieri, gli slogan scanditi e smerciati come contrabbandieri, nei corridoi delle scuole occupate dalle emozioni di chi si preparava all'avvento di improbabili rivoluzioni. Duri quegli anni, con la gente a gonfiare le piazze, inneggiando alla lotta di classe, al sole che sorge a oriente, scaldando coi raggi. Duri quegli anni, duri quegli anni, di metallo pregiato pesante, sull'asfalto tinto di sangue e un fumo acre intriso di inganni. Quegli anni, e anche se non era più il 68, così come me l'ha raccontato Dani Rosso, nell'immaginazione al potere credevamo in tanti, più di quelli che alla Molotov si abbandonavano stanchi. We'll be right back. vederci come la prima volta. Sulla sabbia una risposta che l'onda cancella per poi ritirarsi. Dolci quegli anni, dolci quegli anni che accarezzo senza rimpianti, nelle cene di classe o al bar con gli amici che fanno commenti irridenti. Dolci quegli anni.
E allora, quegli anni, abbiamo parlato con Paolo Bergamaschi che ha dedicato il reading, che ha dedicato un reading e un CD ad Alex Langer, di cui ricorre il 30° dalla scomparsa, come ci ricordava anche Sciauchi Senussi, che con lui ha parlato pochi minuti fa. E con piacere adesso diamo il benvenuto a Marco Negri a proposito di un libro prezioso che Marco ha scritto a partire dalla sua esperienza autobiografica, ma trasformandolo in un romanzo pieno di suggestione, Piccolo Sciamano. Marco Negri, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie mille.
Allora, erano molti mesi che volevamo parlare di questo libro, poi appunto come sempre travolti dall'attualità e da una serie di altre cose non c'eravamo riusciti, lo facciamo adesso. Piccolo Sciamano, un libro che Marco Negri ha deciso di pubblicare in proprio, ma che poi ha avuto grande risonanza, insomma, è stato presentato in tante situazioni. È un libro che parte dall'autismo e da diverse condizioni di disabilità per immaginare appunto una dimensione differente anche con la realtà. Ovviamente il punto di vista di partenza è quello di Marco, che è un genitore, ma il libro diventa in qualche modo un suggerimento anche per noi attraverso appunto un altro modo di dialogare, di inventare universi, di inventare strumenti di relazione per ripensare un po' il nostro modo di stare al mondo, no?
Vero, vero, assolutamente.
Ecco, Marco, ci vuoi raccontare da dove sei partito, perché hai deciso di consegnare le riflessioni a un libro di questo tipo, insomma, che appunto è anche un po' insomma, utilizza la poesia e l'immaginazione?
Sì, sì, sì. Guarda, sono partito in realtà un po' di anni fa, credo fosse 2019 più o meno. Ero in camera con mio figlio, come al solito. Io poi sono un genitore separato, divorziato, quindi eravamo io e lui. E come al solito stavo lì a fissarlo mentre era perso nelle sue attività, quindi lui faceva le sue cose, stavo lì, lo guardavo in cameretta. E dicevo: caspita, però non c'è mai nessuno qua con noi, siamo sempre da soli, io e lui. Però a un certo punto mi sono detto: ma io stesso che sono suo padre non so tante volte come relazionarmi con lui, quindi mi immagino che giustamente anche le altre persone dal di fuori, cosa vuoi che ne sappiano, magari vorrebbero anche avvicinarsi a noi ma non hanno idea di come fare. E quindi il primo spunto è stato lì, l'idea di cercare di raccontare al mondo esterno quello che era la nostra vita, la nostra quotidianità, così che magari qualcuno potesse trovare anche, se vuoi, in qualche maniera dei suggerimenti, quasi una specie di manuale su quello che si può fare quando si vuole avvicinarsi a persone che vivono come noi un mondo ingarbugliato dall'autismo, come mi piace ogni tanto descriverlo. E da lì sono partito. Poi la mia prima grande difficoltà, in realtà, perché io ho scritto per tanti anni prima che arrivasse, insomma, nella mia vita questa tormenta dell'autismo, e prima che arrivasse poi anche il divorzio, insomma, prima che nella mia vita arrivassero cose che mi avrebbero poi obbligato in qualche maniera ad abbandonare questa passione. Quindi erano tanti anni che non scrivevo, però avevo questo hobby, questo amore per la scrittura. E quindi il primo problema grosso è stato dire: sì, però come la racconto questa storia? Perché io non riuscivo a raccontare la vicenda di mio figlio, perché mi sembrava in qualche maniera di tradirlo. E dicevo: caspita, in fondo questa è la sua vita, che diritto io ho di raccontarla agli altri? E quindi poi, insomma, dopo varie traversie sono arrivato alla soluzione del romanzo. Ho detto: perché devo raccontare per forza la mia storia? No, posso prendere le nostre avventure, certo, e rimescolarle in maniera che poi ne esca qualcosa di divertente anche per me da scrivere, no? Perché poi in fondo raccontare di me in realtà un po' mi annoiava, perché la mia vita già la conosco. Invece questo mi ha dato poi la possibilità di vivere anch'io l'esperienza dell'autismo, la nostra esperienza sotto un altro punto di vista. Devo dire che è stato molto, molto forte e molto utile anche per me.
Entro un po' in dettaglio perché volentieri. Appunto ti ho chiesto quali sono state le cose che ti hanno spinto a scegliere il romanzo come mezzo, insomma, e non diciamo una narrazione del tutto autobiografica, cronachistica della vostra vita, del vostro rapporto, perché appunto succedono delle cose che aiutano molto l'immedesimazione, insomma, c'è appunto la separazione, il divorzio, c'è un rapporto che è fatto di tanti giochi particolari, il rapporto con l'esterno, con la scuola, con i compagni di scuola, con gli altri, i silenzi che chi ha a che fare, insomma, perché appunto è genitore e ha a che fare con l'autismo dei figli, conosce bene, perché appunto il silenzio, uno sembra strano, ma uno degli strumenti con cui si comunica con chi è affetto da forme anche diverse di autismo. Poi ci sono i rapporti sentimentali con gli altri, una nuova compagna a cui si fa fatica a dire come stanno le cose, che invece poi si dimostra più all'altezza di quanto uno possa immaginare. Insomma, adesso senza raccontare tutto il romanzo, ci sono proprio dei passaggi che danno un ritmo narrativo appassionante. Insomma, si vuol sapere come va a finire, si vuole raccontare o comunque immaginare, no? Anche il futuro. Hai avuto dei riscontri al tuo romanzo da parte di altri che magari condividono con te alcuni punti di questa storia, che appunto, lo ripetiamo, è un romanzo, non è la storia, solo la storia
autobiografia,
sì, cioè, esatto, vostra.
C'è molto di noi, chiaramente, inevitabilmente, però è un po' tutto rimescolato, certo. Ma guarda, prima di tutto dico una piccola parentesi sul discorso del silenzio, perché poi c'è ogni capitolo nel libro, come hai visto, ha un titolo e anche ha un tema che porta avanti nascosto in mezzo alla narrazione. C'è proprio un capitolo che si chiama Un linguaggio a modo nostro, e lì è proprio quando il papà si rende conto che appunto il silenzio è proprio il loro linguaggio, per quanto difficile a volte da comprendere, è davvero un loro modo di comunicare. Che poi, per farlo capire meglio agli ascoltatori, chiunque abbia un figlio adolescente, credo che sia la stessa cosa, no? Quando tendenzialmente ti rispondono solo con dei grugniti e poco altro, ecco, più o meno per immedesimarsi si può immaginare quella situazione lì. Però il silenzio diventa davvero un modo per in qualche maniera entrare in relazione. E invece, per quello che mi chiedevi, sì, fortunatamente, e ti devo dire, all'inizio ero molto spaventato. Ero spaventato da due cose. La prima cosa, ero spaventata dal confrontarmi col mondo dell'editoria, ed è uno dei motivi per i quali ho scelto poi l'autopubblicazione, perché dovete immaginarvi che vivere la disabilità comunque c'è tutto il tema del non essere ascoltati, del non essere visti, che un po' io ho riprovato quando mi sono trovato a dire ok, ci ho lavorato 4 anni, ci ho lavorato un anno intero con un editor, ho fatto un bel lavoro, però l'idea di espormi e di essere rifiutato da un editore mi aveva molto spaventato. E la prima paura mia era stata quella. La seconda era stata quella del giudizio degli altri genitori come me, perché dico, magari io ho scritto questa cosa che mi sembra preziosissima, mi sembra efficace, divertente, appassionante, emozionante, magari gli altri genitori mi diranno ma cosa stai dicendo, anche perché poi l'autismo ha delle sfaccettature talmente varie che è difficile riuscire a comprenderlo con un unico personaggio come quello del piccolo sciamano. E invece fortunatamente mi sono arrivati dei bellissimi riscontri. Ancora di recente mi ha scritto una mamma che mi ha detto che ha comprato 6 copie, questa cosa mi ha fatto molto piacere, per regalarla agli insegnanti del suo, mi ricordo, suo bambino o bambino. Perché diceva, cavolo, così possiamo cercare di fargli capire quello che viviamo noi.
Certo.
E di questi riscontri fortunatamente ne
tanti.
Sono arrivati parecchi.
Marco, dove troviamo il tuo libro?
Il libro si trova su Amazon, in edizione cartacea, in edizione ebook, si chiama, come hai detto tu, Piccolo Sciamano, e lo ricevete in pochi giorni o in pochi istanti se lo prendete.
Complimenti, davvero un bel romanzo. Grazie. Prima di tutto un bel romanzo, Marco Negri. Grazie, e poi anche davvero Tutto il resto che abbiamo raccontato. Un saluto, un abbraccio a tutta la famiglia, a risentirci.
Anche a voi.
Ciao.
Grazie mille,
ciao.
Buongiorno a tutti.
Siamo arrivati alla fine di Cult Estate di quest'oggi, a domani alle 10 se vorrete, e adesso un altro degli appuntamenti della festa di Radio Popolare All You Need Is Pop 2025 che vi trasmettiamo tutti i giorni a quest'ora e poi domenica alle 14.30. Un saluto da Ira Rubini.